Radio Rock Podcast.
Tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi. Radio Rock c'è e si sente anche in podcast.
AC/DC con Witch Spell. Buongiorno, tre settimane che l'ascoltiamo fra le nostre novità. Buongiorno Ale, come va?
Molto bene, tre settimane che l'ascoltiamo, sì. E sembra averli sempre ascoltati.
E sembra che sia un pezzo di 15
Guarda,
anni
io li
fa.
Adoro
20 anni fa.
Secondo me in questo che pezzo bello. Ci sono tre plagi diversi di tre loro pezzi.
Ha voglia. Però loro sono coerenti, loro si autoplagiano. Sì. Cioè proprio hanno un repertorio talmente identificativo che non hanno bisogno di andare a plagiare gli altri.
Allora vogliamo dire una roba.
Plagiano se stessi.
Sono assolutamente confortanti.
Grandi, sì. Tu sai quello che, sì, quello sì. Che avrà. Pensa un giorno fanno un disco e mettono musica elettronica dentro.
Un pezzo doom.
Però sarebbe divertente, che uno dice abbiamo fatto uscire un nuovo disco, eccolo qua.
Perché,
boom.
Sai, sti musicisti roba. Così enormi, no? Clamorosi. Sì. Mi chiedo sempre, chissà se poi cambiando, diciamo, sempre rimanendo una grande famiglia, ma cambiando così tanto genere, se sarebbero altrettanto competitivi.
Non lo so. No, ma chi è abituato a fare per tanti anni la stessa cosa, poi è difficile che riesca a uscire dalla comfort zone. Io ripetevo un documentario. Seguo su Instagram Drubinsky, che è uno un pazzo furioso, un americano che va in giro e vuole visitare tutti i paesi del mondo. Gli mancano tre. Perché l'ho seguito nel corso dei mesi e lui mano a mano depennava stati.
Drubinsky.
E praticamente questi tre stati sono, mi pare, Arabia Saudita gli manca, poi gli manca Sudan c'è stato, vabbè, insomma gli mancano tre stati, e adesso in questo momento è in Iraq. E ragazzi, l'Iraq è meraviglioso, è un
molto.
Paese meraviglioso, sarebbe da andare in Iraq.
Parlavo con un tizio che è militare, che ci ha fatto una missione e mi ha detto: il mondo lo conosce purtroppo solo per motivi, diciamo, quasi bellici. Ha detto: in realtà è uno dei posti più belli che io abbia mai visitato al mondo.
Sarebbe da andare in Kurdistan, cioè la parte, diciamo, curda dell'Iraq, che praticamente è un paese a parte, meraviglioso. E poi sarebbe da andare anche a Baghdad, vedere l'Iraq, cioè, sono dei posti splendidi. Ma tra l'altro lui dice che in quel video dice che in realtà il Kurdistan, la parte irachena, è tranquilla. Credo che sia la parte siriana ad essere quella, diciamo, un pochino più, insomma, come dire, complicata, mentre dice in realtà sì, un pochino di problemi te la può dare proprio l'Iraq, quindi Baghdad eccetera. Però lui dice: io in realtà ho avuto una sensazione di grande tranquillità girando per le strade. Chiaro, deve essere accompagnato da qualcuno che magari conosce quelle zone, insomma,
e sa quali poter battere,
ecco, che sa, insomma, come muoversi più o meno, insomma. Poi si spende ovviamente pochissimo. Lui fa sempre questa cosa molto divertente, che dice: ragazzi, quando si potrà ricominciare a viaggiare, queste cose saranno fantastiche, vederle. Lui dice: ho una banconota da $10, cose che posso fare con $10 in un posto, e praticamente lì poi ci campi due giorni con $10, perché puoi fare qualsiasi cosa. Molto molto bello l'Iraq, che insomma sta in mezzo alla rivalità tra Iran e Stati Uniti, che da tempo lo usano per colpirsi reciprocamente, cioè ottenere vantaggi che riguardano tutt'altro. Una popolazione splendida, posti meravigliosi, però purtroppo, come dici tu, messi proprio all'ombra dei vari conflitti che si sono susseguiti negli anni, Saddam Hussein, insomma, no, eccetera eccetera. Vabbè, peccato, perché insomma sarebbe molto bello, come bellissimo sarebbe poter andare in Siria, che è un paese splendido, meraviglioso, ricco di storia, che però purtroppo, insomma, visitare in questo momento è molto molto complicato. Intanto parlavamo ieri insieme a Mauri delle divisioni del Movimento 5 Stelle dopo lo scontro. Non me ne parlare, una persona veramente
ma uno che prende alle 7:10 se ne va.
Sì, ma ormai ha preso il vizio, prende e se ne va. Comunque, dopo lo scontro nei giorni scorsi tra Grillo e Conte, sulla nuova forma da dare al partito, si parla sempre di più di scontro finale, quindi divisione fra i due, con un nuovo soggetto politico che dovrebbe nascere con Conte e i contiani all'interno del Movimento 5 Stelle, e poi i fedelissimi di Grillo, tipo Di Maio eccetera, che invece rimarrebbero con Grillo. Questa era.
E se Conte è un po' sveglio, potrebbe fare carte 48.
Potrebbe fare, attenzione, carte 48. Sei un po' sveglio, però, potrebbe fare carte 48. Segni tutti, spiegheremo fra poco. Intanto la reinterpretazione insieme a John Fogerty di un classico dei Creedence, Clearwater Revival. Questa è Fortune and Son, loro sono i Foo Fighters. Fortune and Son, John Fogerty insieme ai Foo Fighters. Sentiamo chi c'è, vai. 3899 106 600, vai. Come?
Mi ricordo sta scena.
Sì.
Io ero in gita.
Sì.
Il giorno dopo se ne viene mia madre.
Molto importante.
Ma il vaso l'hai rotto tu.
Il vaso l'hai rotto tu.
Quello è il vaso, ma quello blu, quello che stava lì.
Sì.
Ieri era rotto. Ieri ero in gita, ma mi sono tornato stamattina.
Era in gita, è stato colpito, punito ingiustamente. Per
questo si parla,
Il ragazzo era in gita, attenzione, non ha potuto rompere fisicamente il vaso. Diventerà il movimento 2,5 stelle, che se fossimo su TripAdvisor sarebbe molto scarso.
Attenzione però.
Se fossimo però su TripAdvisor, ma non siamo su TripAdvisor. E se Conte si fa bene i conti.
Si fa sveglio?
Sì, si fa sveglio e fa carte 48, signori. Carte 48 questa mattina. Allora, Halloween o Accept? Fate Vobbis, ci scrivete. Vai,
e a proposito degli SDC, che ne vado sempre più fiero, mi piacevano prima, però ho scoperto ultimamente che la cara mamina del cantante degli SDC è proprio originaria del mio paese di Rocca di Papa, la cara signora Esther De Luca.
Questa cosa me leva la vita.
Questo veramente
era dei Frascati,
fieri.
Sì,
dai,
io
di un posto dei Castelli, è bellissimo.
Cioè, il pensiero che il cantante degli SDC
è frascatano,
è frascatano, è una cosa.
Sì, ma io lo vedo anche bene, quel cappello che vai qualche alla fraschetta a bere vino, capito? Si embriaca, no? Bello. Sì,
innanzitutto, buongiorno a tutti, ragazzi.
Ciao.
Con la canzone degli SDC di prima mi avete riportato negli anni 80.
Dove?
Sulla pandina bianca che ci avevamo con la famiglia in viaggio verso la Calabria, sulla Salerno-Reggio Calabria. Cioè, ragazzi, fantastico. 40 gradi dentro il pandino, finestrini aperti. Un caldo boia.
Vergognati di quello che
ci attanagliava la gola, bellissimo.
Cosa ti attanaglia?
Ricordare mio padre, grazie.
La ola. Attenzione, vai.
Hai rotto il vaso, vergognati. Come ti permetti?
Bene, avanti, vai, sentiamo.
Allora, ragazzi, ci vediamo stasera a Stazione Birra, così possiamo parlare un po' dei Piggy Faggy Blinders.
Allora, attenzione, questa sera a Stazione Birra noi si parlerà tutti quanti,
tutta
escluso
sera,
Maurizio, che non verrà perché è persona spregevole.
Mamma mia, che schifo.
Credo che non verrà, perché alla fine lui sai come fa. Ah no, però io voglio essere invitato ufficialmente.
Vergogna.
Altrimenti non viene vergogna. Parleremo tutta la sera dei Piggy Fucking Blinders.
E di
Arturino soprattutto. Di Arturino, dei Peaky
Fucking. Quanto è bello Arturino.
No, finisci di vedere Peaky Blinders, per favore.
Sì, la prossima settimana farò una chiusa storica.
Una bella chiusa, perché poi mettiamo tutta la colonna sonora.
Tutto,
facciamo
tutto,
una
tutto.
Puntata speciale.
Buongiorno a tutti.
Peaky
Io attualmente
Blinders.
Lavoro in Iraq. Non posso dire che sia bellissimo, ma non posso neanche dire che sia così male, così come lo dipingono i DG, che magari il Degan un po' tutti quanti. E una cosa che mi ha sorpreso è l'ospitalità della gente. Belli sia gli uomini che le donne.
Sì.
Ciao ragazzi.
Ah, c'è Marco che mi scrive: grazie per il colpo, Sandro e Mauro su NSL. Sì, però tu devi sentire noi, non è che devi sentire Sandro e Mauro. Devi sentire noi.
No,
scusa, siamo contenti e gli auguriamo.
Ma chi se ne frega? Ma dai.
Perché sei un maleducato,
io
va bene?
Sì,
una persona spregevole.
Cioè, buon lavoro a loro, ma sti cazzi.
No, buon lavoro, ma ascolti noi.
Ma non c'è paragone, ragazzi.
Scusa,
di che parliamo?
Anche perché siamo in sovrapposizione totale. Quindi, insomma, però.
No, sicuro, Maurizio. Maurizio non viene, io ho un
non
conto
viene.
In sospeso con lui, gli ho detto viecce, ma sicuro non
e
verrà.
Allora non
ma
c'è
no,
viene.
Che non
e
viene.
Allora non ci viene,
è un codardo.
Sai che ti dico, lui viene una volta, una trasmissione, un evento,
una serata,
facciamo una serata e mezzo e poi non viene più, e questo è il suo problema, poi non viene più. Vai, sentiamo ancora, vai, 3899.
Raga, non mi spoilerate sui Peaky Blinders, che sto alla terza stagione, abbiate pietà, non cominciate.
Nulla, non ti dico, muoiono tutti. Allora, dicevo, le notizie sulla divisione tra Grillo e Conte, però si parla ancora dei pestaggi, follia totale, paese da terzo mondo, diciamo, ieri con Maurizio, dei pestaggi nel carcere di Santa Maria Capovetere, con le parole ieri, ma come si fa poi, tra l'altro, ieri abbiamo sentito anche la voce di Salvini a esprimere in una situazione del genere, a esprimere solidarietà alle forze dell'ordine, cioè anche a livello di opportunità, no? Cioè, ma sono le parole giuste da dire queste qua in questo momento?
Io penso che noi prima o poi
capire,
un giorno
ragazzi.
Dovremmo veramente sederci a affrontare sul serio questa situazione e capire se vogliamo essere uno Stato, perché guarda, ieri mi è venuto in mente una cosa molto brutta da dire, ma penso che se poi deve essere questo il sistema carcerario, allora io mi chiedo, ma non conviene ammazzarli tutti?
Beh sì, diciamo sì, se sarebbe meno ipocrita, diciamo,
certo.
No? Una cosa del genere. Va bene, Nirvana, Smells Like Teen Spirit. Allora, stavo accennando di stasera Stazione Birra, ragazzi, grande serata, però purtroppo vi dobbiamo dire che è sold out, no. Quindi io l'avevo, però ieri l'avevamo detto, non fate che non l'avevamo detto, avevamo detto ragazzi sbrigatevi a prendere gli ultimi biglietti, perché sapete che gli ingressi purtroppo in in questo periodo, in questa pandemia, sono contingentati, nel senso che non possiamo però devo dire che sono andati via come il pane,
no,
in prevendita,
il numero,
quindi,
mica
insomma,
basso considerando
numero,
i tempi ragazzi.
No, il numero è molto alto, però insomma l'andamento era quello, quindi insomma evidentemente non lo so, ci inventeremo qualcosa, faremo uno streaming, non lo so, faremo altri eventi ragazzi,
allora c'è un maxi schermo,
già vi dico che a luglio che ad agosto ci sarà un'altra seratina Radio Rock, quindi già ve lo anticipo, poi stiamo lavorando su una cosina da fare a settembre, ma poi siamo concentratissimi sul fatto che da oggi ne parleremo diffusamente, da domani insomma ci spenderemo molto per questa, che è una cosa in cui crediamo moltissimo, il 9, segnatevi questa data, il 9 di luglio a partire dalle ore 6 inizia il The Rock Show e non finisce, nel senso che faremo una maratona di 27 ore, arriveremo quindi compresa la notte, io lo sai Ale, certe volte ci penso bene a questa cosa e mi viene in mente tipo le 2:30 di notte e noi che stiamo in diretta, cioè perché uno dice
abbiamo iniziato alle 6,
ma uno fa presa di maratona 27 ore, poi pensa quando stai a mezzanotte e mezza e stai ancora in diretta, comunque beh 27 ore di maratona The Rock Show con Emilio Pappagallo, Alessandro Di Rocchi, Maurizio Paniconi, gli speaker di Radio Rock, tutto questo a sostegno dell'AIL, l'associazione italiana, AIL Roma in questo caso, l'associazione italiana per la lotta contro le leucemie, quindi parleremo chiaramente di lotta alle leucemie e sensibilizzeremo, abbiamo trovato un modo molto molto semplice per donare, in maniera che nessuno abbia la scusa, dice no ma non avevo tempo, è complicato, lo riempi il form, no. Sarà una roba, sì, l'abbiamo proprio richiesta e voluta, molto molto semplice, ognuno potrà donare quello che vuole a seconda delle proprie disponibilità, della propria volontà, però faremo una, avremo anche delle altre sorprese che poi vi sveleremo piano piano,
una serie di giochi vi divertirete,
di giochi notevoli, ci saranno un sacco di amici che ci passeranno a trovare telefonicamente e non, quindi insomma che inviteranno e sensibilizzeranno a donare per questa maratona. Vi romperemo un po' le palle in questi giorni perché è un evento veramente importante e cui crediamo molto, che secondo noi è la ciliegina sulla torta di questa stagione, cioè è un po' un modo per salutare, per salutarci insomma, no, così prima delle vacanze e per stare insieme.
Un obiettivo ambizioso, un bello obiettivo. Mi permetto di dire che per quanti siamo noi comunità di Radio Rock e per il cuore che voi avete sempre dimostrato, io credo che noi possiamo
fare
sabato mattina
cosa.
Alle 9 di mattina quando chiuderemo celebrare un bel traguardo.
Possiamo fare una bella cosa, ma comunque sarà una bella cosa indipendentemente poi dalla cifra che raggiungeremo, sarà comunque una bella cosa e la faremo insieme, quindi il 9 fino al 10 praticamente alle ore 9 al cambio con Sara Giacani che ci vedrà arrivare stremati, sudati, sporchi, schifosi, unti,
puzzolenti,
merdosi, schifosi,
forse qualcuno morirà,
bellissimi,
vogliamo
dirlo? Però meravigliosi,
e uno di noi ci rimetterà
orrendi, probabilmente chiuderemo in due perché uno di noi,
uno muore,
che non sarò io, però lo voglio dire, non sarai neanche tu Alessandro, perirà durante la notte,
perirà,
e noi avremo dei calci al cadavere qui in terra dopodiché però chiuderemo in onore dell'AIL con una somma di denaro che insomma sarà bello che la nostra editrice Patrizia Palladino metta nelle mani dell'AIL, quindi
brava,
insomma,
questo,
però brava Patrizia che ha fortemente voluto questa iniziativa, anzi vogliamo dire che ci ha obbligato a fare questa cosa,
che
non volevamo
fare,
se ne frega nulla a noi, allora no, scherziamo naturalmente. Ieri abbiamo avuto anche il dottor Cole che ha ci ha fatto questo scoop in diretta, che ha detto che insomma lui parteciperà anche perché insomma è un sopravvissuto grazie all'AIL.
Volevo dire, ma nei giorni scorsi gli ho proposto di partecipare come sponsor, no? Quindi di avere anche tra virgolette un tornaconto commerciale per
la sua
attività.
Dillo.
E lui mi ha detto guarda, me ne frega niente, io parteciperò in quanto Roberto e voglio fare una donazione perché io ho avuto la vita salvata da questa roba qua e voglio che la gente capisca quanto è importante.
Allora, quindi il 9 luglio, tra le varie cose che faremo, sarà quello di mettere in palio come dire, delle sfide che ciascuno di noi, ma non solo noi tre, anche gli altri speaker della radio potranno fare. Quindi suggeriteci qualcosa. Ieri diciamo che si è un po' abbozzata quello che potrebbe essere la mia sfida personale. Sono arrivate varie proposte, ma credo che quella, insomma, più accreditata è che io mangi qualche verdura in diretta. E quindi mi fa schifo soltanto l'idea.
Calcola, ma che io solo 100 euro li metto.
Ma ti dico la verità, mi fa meno schifo e sono più contento di fare questo, perché qualcuno aveva, per fortuna è finita sotto silenzio, ventilato la possibilità di portare in radio un cartonato di Lewis Hamilton e farmi baciare con il cartonato di Lewis Hamilton. Non lo faccio neanche, preferisco mangiare verdure da qui alla fine dei miei giorni.
Ti metto 1000 euro sul piatto. Dio, come lo vorrei fare!
Guarda,
oh, io ho deciso che metto in palio la barba, medaglia da 40 anni, sì.
Dai.
E sapete quanto
ci
tengo.
Tu taglierai i capelli a Maurizio, che ha messo in palio i suoi capelli. Oh. Tu la barba e io le verdure, perfetto. Dobbiamo decidere gli altri speaker della radio. 3899-106-600, se avete delle idee.
So che c'è qualcuno ha messo in palio qualcosa di molto
molto
privato,
intimo, molto privato, reato, molto personale. Reato. Attenzione, tra poco lo sveleremo. Intanto Led Zeppelin con Immigrant Song. Stairs con Heavy Shoes su Radio Rock alle 8 e 37 minuti. Allora vediamo un po' chi c'è. 3899 106 600, ripartiamo da qui, vai.
Peaky Blinders. What are you talking about?
Allora, possiamo svelare un piccolissimo dettaglio per la prossima stagione.
Vai, caro.
Allora, molto probabilmente Arturino Shelby trasmetterà
di qui da noi, al posto di Maurizio?
Sì.
Arturino, scrivi, magari sarebbe bellissimo.
Lui ti spacca una bottiglia in testa.
Sarebbe bellissimo. Cercavo una canzone per svegliarmi. Eccola qua.
Tutto
cerca
per te.
Questo, dai.
Allora, ciao ragazzi, buongiorno. Avrei una richiesta musicale. Potreste passare gentilmente Rainbow in the Dark di Stefano Massini. Grazie. Ieri abbiamo massacrato Stefano Massini. Non so
perché. Povero Stefano, perché?
È quello che sta pure a Piazza Pulita, no? Beh, quello grosso, insomma. Sì. Perché non lo so, c'è uno che lo odia e tutti i giorni manda messaggi di odio
che
nei confronti
fatto
di Stefano Massini. Mi scrive qua, vediamo qua, ho un nome caldissimo per Bravo Bravo, ma hai rotto il cazzo. 14 giugno, 16 giugno, scusate, ma per il lupo nel marto chiedete a Stefano Massini, no? È lui il Satanasso, si burla di sapere tutto, bravo, ma ha rotto il cazzo. 17 giugno, parole in corso, l'origine del termine mandria. Ce lo spiega Stefano Massini, è una tortura, ve lo assicuro. Poi ieri, ve lo immaginate quanto è difficile essere Stefano Massini, sapere tutto di tutto, deve essere difficilissimo. E poi aggiunge, se su Google scrivete Stefano Massini foto palestra, non viene fuori nessuna foto di Stefano Massini in palestra, perché è un caso? E oggi appunto chiede Rainbow in the Dark versione Stefano Massini.
Ma a questo punto t'ha ciulato qualcuno o qualcosa, perché
sì, quello che dicono è Stefano Massini è uno che si tromba la moglie altrui, capito? La donna altrui, va in giro. Tra l'altro qualcuno ha detto: come mai adesso presenta un programma con Andrea De Logu e Andrea De Logu non sta più con il marito, sono lasciati con Francesco Montanari? Come mai?
Ah, se sono lasciati.
La domanda è, così dicono, così vanno scritti. Io non so nulla di gossip.
Vogliamo cercare
e di niente.
Gossip, certo.
Vogliamo chiamarla in diretta e ce lo facciamo raccontare.
Scrivi Maurizio.
Allora, no, cerca Maurizio. Chiamiamo direttamente Andrea De Logu o Montanari e ce lo facciamo raccontare da loro, no? In diretta. Allora, la domanda è: in 27 ore quante volte Mauri lascerà lo studio perché si sentirà offeso? Ma poi farà finta di lasciare di essere offeso per andare via, per fare i cazzi suoi come al solito.
Oltre. Io penso che lui non ce la farà.
Dici che ce la fa?
Secondo me molla
prima. A un certo punto fa, regà, io non ce la fa.
Ragazzi, ce ne dà,
E che è lui che l'ha voluta poi, tra l'altro, sta cosa, spaccando il cazzo.
Svegliamo,
da 2 anni con facciamo la maratona, facciamo la maratona.
E lui l'ha voluta fare.
Io spero ci sia in palio soprattutto l'intimo di Boris, scrive Marco, che vuole l'intimo di Boris Sollazzo.
Certo,
potrebbe essere una
perché
possibilità,
no?
Perché no?
Che quelle guardie carcerarie abitino un po' tutte nella zona di Napoli e dintorni. Nelle zone di Napoli e dintorni, specialmente in certi ambienti, il discorso dei carcerati sta molto a cuore, quindi non lo so quanto sarà tranquilla la loro esistenza da qui in avanti.
Vabbè, questo però, ragazzi, poi non bisogna neanche, secondo me, arrivare all'estremo opposto, no?
Esatto.
Cioè, nel senso che se una esponente delle forze dell'ordine si macchia di un reato così orrendo come abusare del proprio potere, picchiando, malmenando persone che in quel momento sono indifese, perché rivolta carceraria era stata sedata, si parla del giorno dopo, il video mostra persone picchiate in 3-4 sulle scale, una persona
soldato,
in sedia a rotelle, cioè proprio una roba assolutamente invereconda, sembra lo sfogatoio, lo
ma
sfogo di una frustrazione, come dire, è un mestiere del cazzo. E
tu hai fatto la rivolta ieri e io a sangue freddo il giorno dopo
di potere terrificante. Da qui però a dire questi qui che devono dovranno affrontare dal mio punto di vista un processo e una condanna, poi devono essere picchiati malmenati allo stesso modo, finiamo nello stesso meccanismo folle della censura che abbiamo posto al comportamento delle forze dell'ordine che hanno operato nel far male
ormai
il proprio lavoro.
Ormai scoperto, l'abbiamo visto tutti quanti, sì. Imitare Lewis col monopattino.
Ma guarda, sì, però casomai è lui che si è appropriato di un gesto così nobile come... Io adesso quando vado sul monopattino devo pensare a Hamilton, ma ti pare possibile a te sta cosa?
No, te lo fa apposta,
sbagliatissimo.
Io penso di sì.
Una confessione di pappagallo presso un sacerdote, propone invece qualcun altro.
Come in palio?
In palio, mentre la confessione di pappagallo, di pappagallo contro un sacerdote, via.
Oppure mi fai un Padre Nostro in diretta.
Mamma mia, manco lo so. Padre nostro, sei nei cieli, santificato
il tuo nome,
venga il tuo regno.
Si è fatta la tua volontà.
Però non dice poi ti inginocchi, no? Com'era quello lì? Ti inginocchi. Ma quanto fa? Rimetti a noi i nostri. No, non lo dice?
Che è stata cambiata quella roba là.
Non ci indurre in tentazione, l'hanno cambiata dopo secoli, sì. Perché hanno detto però Dio non è che induce in tentazione una persona, brutto, no? Sembra che ti fa una scianghetta. E allora hanno detto non ci abbandonare alle tentazioni, pensa tu, non ci abbandonare. Lo legate per 27 ore con il pannolone, lo legate per... Tra l'altro abbiamo tantissimi amici anche in e tra l'altro vogliamo dire che ci verranno a trovare anche tanti amici dalle altre radio queste 27 ore, sì, abbiamo già avuto delle adesioni importanti.
Sarebbe bello, sai.
Ci sarà Fiorello che verrà, passerà a trovarci, Marco Baldini, che ricostruiremo anche la coppia tra l'altro, Fiorello Baldini
qui
a Radio Rock. Poi avremo, anzi, se volete qualcun altro da altre radio noi
certo,
vi invitiamo.
Posso dire una cosa?
Sì, dilla.
Adesso se i nostri amici speaker, che conosciamo gente che lavora in altre radio, avessero il coraggio,
no, non ce l'hanno,
in quella giornata lì di passare per dire una roba,
non ce l'hanno
qua da noi, altrimenti sono delle merde.
No, non, va ce bene? L'hanno, non ce l'hanno, non c'è da fare, non ce l'hanno.
Ma un'osservazione molto blanda, ma non credete che dare delle zaccagnate a dei detenuti possa in qualche modo essere un deterrente affinché i detenuti stessi poi non commettano ulteriori, diciamo, problematiche, casini all'interno del carcere, non lo so, così senza nessuna speculazione dietro.
Allora ti dico questo, guarda, secondo me non lo è, cioè non è un deterrente, esattamente come dati alla mano è stato mostrato che la pena di morte, che è una cosa barbara, è un'usanza medievale, è una cosa che andrebbe bandita da tutti i paesi del mondo, ecco, la pena di morte è stato mostrato, dati alla mano, che non è un deterrente per non commettere reati.
Esatto.
Cioè nei paesi dove c'è la pena di morte non si è mai e poi, ma anzi a volte è esattamente il contrario, non si è mai verificato un calo della criminalità e dei reati gravi che portano appunto alla pena di morte. Quindi mai nella vita la pena di morte è servita come deterrente per non, per esempio, per non uccidere, per non commettere omicidi. Allo stesso modo io direi che non è un deterrente il fatto di picchiare i detenuti per far sì che stiano buoni, ma arrivo a dirti, qualora lo fosse, e non lo è secondo me, ma qualora lo fosse, comunque non sarebbe applicabile, perché non è che vale tutto. Allora, se come dire, il fine giustifica i mezzi, dobbiamo stare buoni di terra, allora come dice il saluto, ma la ammazziamoli, scusa,
certo,
allora,
se,
se il fine è quello, perché non li ammazziamo, scusa, pena di morte a tutti.
Io capisco pure che è un argomento davvero delicato, come dire, e dà problemi a chi lo tratta, però io penso che un paese civile abbia l'obbligo morale di trattarlo, affrontarlo e risolverlo.
Sì. Tra l'altro Mauri potrebbe fare un pediluvio a uno speaker a scelta, secondo me questa è una buona idea, appuntiamocela, perché potrebbe un pediluvio, che so, Giuliano Leone per esempio, no? A cui piacciono i piedi,
vomito,
e quindi per il contrappasso si dovrà far lavare i piedi da Maurizio Paniconi, che trova una cosa, bella, c'ho un'idea, bella, Giuliano Leone ce l'ho io il coso, dovrà baciare i piedi di uno speaker uomo. Baciare i piedi di uno speaker uomo. Se non lo fa, ti posso dire una cosa: se non lo fa, forse è fuori comunque. È una persona che non ama, tra l'altro, la lotta contro le leucemie. Lo devo dire a questo punto: non ama la solidarietà e fa schifo.
Non ama la beneficenza.
Questo lo devo dire e fa schifo.
Tifoso.
Radio Rock. David Bowie con Rebel, Rebel su Radio Rock. Allora, vediamo un po'. Dunque, qualcuno ci scrive: confessione del direttore con un sacerdote. Beh, sceglietelo giovane, così quando ha finito è diventato cardinale. Ah, vabbè, fate la facile ironia.
Allora, qui che
beh, io non mi confesso da una vita, quindi è normale che...
Vabbè, avrei fatto solo peccati capitali.
Però, insomma, c'ho, magari ho 30 anni di peccati da confessare. Quindi
carriera da peccatore.
Carriera da peccato da confessare. Sai che avevo letto? Quando ha scritto confessione del direttore con un sacerdote, sceglietelo giovane, pensavo che volesse dire che ci devo fare roba, sceglietelo giovane così gli piace, certo. Perché effettivamente a me questo fatto del a me mi piacerebbe andare,
ti
con un prete
un po',
sì,
un po'
di andare con un prete,
un pretino,
perché gli fai tipo uccelli di Roma, no? Gli fai lo fai peccare, no?
Beh,
lo fai,
lo induci in tentazioni
no? Ma lo posso indurre in tentazione io, diciamo, così, no?
Porcellino.
Secondo me è divertente, no? come oh, cosa, il prete che fa oddio mio, oppure cioè, a me piacerebbe il prete. Non so se si può dire questa cosa in diretta, però insomma penso di sì, no? Non ce l'abbiano.
Sentiamo.
Non ce l'abbiano con noi i nostri cari amici sacerdoti all'ascolto, però piacerebbe un amplesso con il prete che poi dopo l'amplesso si mette a piangere e fa oddio cosa ho fatto, il sesso anale con una persona,
cosa ho fatto Emilio?
Emilio, oh, Emilio. Oh, cosa ho fatto, che ne so, il
un quadretto tutto sommato
cosa ho fatto, Dio mio. E io che lo so, e a quel punto io la massima perversione,
certo, che
io che lo confesso, che lo confesso,
bello, dimmi,
e lo assolvo,
dimmi figliolo,
e lo assolvo a modo mio, a modo mio.
Sì.
Va bene così? Va bene
e ci
così.
Siamo capiti.
Ci siamo capiti. Secondo me Giuliano ci fa la scarpetta sui piedi del collega. Attenzione, Giuliano Leone, che fa tanto il simpatico.
Sto per vomitare.
Dovrà abbiamo detto leccare o baciare?
Baciare.
Forse baciare, dai, per leccare un po' troppo. Dovrà baciare i piedi di un uomo a sua scelta. A sua scelta. Tranquillo, ce ne sono stati tanti. Beh, immagino proprio di sì.
Viene il vomito.
Però se c'è un prete in ascolto che volesse
3, 8, 9,
provare
9.
Questa sensazione, ci scriva, perché noi lo mettiamo in lista. 3899 sono più di più prete,
piena,
poi io scelgo il prete migliore,
sì,
no? Se per me,
no, certo.
Scelgo il prete più avvezzo ai miei gusti, no?
Tipo
diciamo così.
Come si chiamava quello di Ratzinger?
Sì.
Quello lì, l'austriaco,
Belloccio. Non vorrei dire che è Georg, forse? Georg, credo. Ma era un prete pure lui, quello lì. Attenzione, quelli erano
certo.
Due preti. Invece che se io sono, diciamo, uno speaker radiofonico e lui è un prete, questa è la cosa, uccelli di nuovo, no?
Okay.
È una cosa un po' strana.
Strana.
Si incontra in strada, no? Sì. Allora, sono preoccupato per la salute del direttore che non mangia verdure. Fate qualcosa, Mauri ed Alex. Guarda, Alex, adesso faremo qualcosa il 9. Sì, assolutamente il 9. Giuliano Leone, 27 ore di digiuno. Ci scrive qualcun altro, poi Giuliano scrive col cazzo. Allora Giuliano, non col cazzo, un bacio. Non ho che appoggi,
sei un passo dal bar.
Allora, te ne frega qualcosa dell'AIL? Te ne frega qualcosa della lotta ai tumori?
No,
se no, non gliene frega nulla di nulla a lui. Cosa gliene frega a lui? Basta sta bene lui, si riempie la pancia, si beve il vino e sta a posto così.
Beato,
no?
A casa sua con i suoi vinili.
I suoi vinili,
Sozzone.
Il suo vino, no? I suoi alcol, i suoi amari, no? Il suo schifo, le sue
perversioni.
Poi voglio dire anche le sue perversioni,
sì,
perché
sì.
So che lui fa delle cose orrende, schifose, nei postriboli. Una cosa, guarda, indegna. Quindi adesso dovrà pagare pegno, e pagherà pegno come? Appoggiando le labbra sul palmo. Si chiama il palmo, no?
No,
sul petto,
la pianta.
Sul petto del piede. Sulla palma del piede di un uomo. A sua. Guarda, te lo facciamo scegliere a te. Però
dai,
deve essere.
Porcaccione, dai.
Tra l'altro, io ti posso dire una cosa: a me non sudano i piedi. E non puzzano i piedi. Io ho dei piedi che odorano di buono.
Deliziosi.
Quindi, se vuoi, vedi un po' te, insomma, no? Fai un po' te. Vai, sentiamo.
Un paese civile come il nostro,
sì,
la pena deve tendere alla riabilitazione del condannato.
Sì.
E lo dice anche la Costituzione.
Sì.
Non alla punizione,
sì,
alla riabilitazione.
Sì.
Che riabilitazione c'è nel picchiare i condannati?
No, ma addirittura qui siamo un come dire, uno step avanti, nel senso che teoricamente la riabilitazione dovrebbe essere fatta all'interno delle istituzioni carcerarie, in un modo che non sia semplicemente ti prendo e ti punisco togliendoti dalla società. Non si arriva a parlare di percosse, cioè si parla semplicemente del fatto che dovrebbe essere guidato il detenuto in un reinserimento graduale, in un percorso che in qualche modo non tenda semplicemente a prenderle e a buttarlo dentro quattro mura, ma a, come dire, a lavorare, no, su di lui per far capire l'errore, perché, in modo che esca fuori con delle nuove consapevolezze. Cioè, sarebbe bello che si lavorasse in un modo veramente moderno sulle istituzioni
perché
carcerarie.
Altrimenti...
Invece qui noi non soltanto abbiamo delle istituzioni carcerarie che sono quelle dei 100 anni fa, ma addirittura poi arriviamo alle percosse, che è, ripeto, un gradino oltre.
E allora scusate, giù il velo dell'ipocrisia. Sì. Utilizziamoli, se questo è il modo, utilizziamoli per i lavori forzati. Io lo trovo più coerente. Ti faccio lavorare a sfinimento e morte, perché
no,
tanto
però,
per me sei un rifiuto.
C'è questa ipocrisia.
Perché questo emerge.
Però c'è questa ipocrisia per la quale certe cose no, non le facciamo, eccetera. Però poi ci comportiamo di fatto, no, come solidarietà alle forze dell'ordine. Ma com'è solidarietà alle forze dell'ordine? Che cosa vuol dire solidarietà alle forze dell'ordine nel momento in cui ci sono i video che hanno mostrato queste robe qua? Cioè, come fai in questo momento a dare un segnale di questo genere?
Guarda, io potrei addirittura capire, nell'atto della sommossa dei carcerati scoppia il tafferuglio e succede di tutto. Qui si parla di una vendetta a freddo.
Sì, a freddo. Loro si chiamano The Wolf. Testi di Federico Dragogna, che voi sapete che i ministri hanno questa particolarità, questa peculiarità, no? Che hanno un cantante bassista con questa voce molto particolare, Divi, che però non scrive i testi, che canta, che li scrive Federico Dragogna, il chitarrista, che scrive sempre cose molto interessanti, molto evocative, no? Tipo, dovremmo avere coraggio di andare tutti all'inferno. Insomma, è una linea di pensiero, no? Di principio. Allora, diamo il buongiorno al nostro Emiliano Rubbi. Ciao Emiliano, buongiorno, come stai?
Ciao, buongiorno.
Eccoci, buongiorno. Allora, senti, stiamo parlando del video di Santa Maria Capovetere, delle violenze della... Credo che sia inutile affrontare con Emiliano Rubbi questo tema qua. Parlavamo anche di...
No, è che secondo me una volta per tutte noi dovremmo avere il
coraggio.
Pensa
ci stupisse stamattina e dicesse: beh, però Salvini non ha tutti i torti.
Sono dalla
parte
delle forze dell'ordine.
Ma io dico, no, ma attenzo, adesso, ma io non voglio fare... sapete che a me piace il dibattito, quindi mi piace quando sono in disaccordo con Emiliano, però a differenza magari di altre trasmissioni
di farlo, però perché comunque sai benissimo che ho ragione di solito,
no, nel senso che a volte hai ragione, sono d'accordo, però non mi piace creare dei conflitti ad arte laddove non ci sono. Se sono d'accordo con lui dico che sono d'accordo con lui, no, a rischio anche che siamo tutti quanti d'accordo e magari cerchiamo qualche ascoltatore che la pensi diversamente. Ma oggettivamente io mi domando e dico: anche se tu sei uno di destra, no, mettiamo, ci sono degli ascoltatori di rock di destra come ci sono quelli di sinistra, no, come è normale che sia, di sinistra, di centro, quello che è. Allora, ascoltatori di destra di Radio Rock, in questo momento sentite la radio, no? Siete dalla parte delle forze dell'ordine, anche se poi questa cosa non vuol dire nulla, perché anche uno di sinistra dovrebbe essere, dal mio punto di vista, dalla parte delle forze dell'ordine,
certo,
dovrebbe essere da parte degli insegnanti, dovrebbe essere da parte dei medici, degli infermieri, di tutti gli operatori statali.
Prettamente slogan, cioè nel senso è come
che
dire, io sono dalla parte dei bianchi, sono dalla parte degli insegnanti, sono dalla parte, non so, dei cinesi.
Ti ricordi?
Che cazzo significa, ragazzi? Stiamo parlando di miliardi di persone, di milioni di persone dalla parte delle forze dell'ordine. Non vuol dire niente.
Sei
dalla parte...
C'era una firma contro la droga, no? Che io mi sono sempre chiesto. Ma che vuol dire una firma contro la droga?
Vabbè, c'è lo sciopero contro la mafia, scusa.
Lo sciopero contro la mafia.
Però sono quelle cose, cioè nel senso, tu sei mai stato... cioè, per dire, lui era dalla parte delle forze dell'ordine anche durante il caso Cucchi. Cioè, quando c'è stato il caso Cucchi, lui fino a quando non sono stati condannati, lui era dalla parte delle forze dell'ordine. Lui era dalla parte delle forze dell'ordine quando due carabinieri stuprarono delle ragazze a Firenze.
Sì.
Lui era dalla parte delle forze dell'ordine. Non significa una mazza, semplicemente lui ribadisce in qualche modo uno slogan che ha presa sulle menti semplici. Cioè, il carabiniere, il poliziotto è il buono e gli altri sono cattivi. È come dire una logica binaria, è una semplificazione totale della realtà che può servire ad avvicinare
però,
un certo tipo
però,
di
elettorato. Però ti voglio dire una cosa, intanto dico che ha ragione Alessandro Di Rocchi dal mio punto di vista a dire: queste persone paradossalmente dovrebbero avere il coraggio di andare oltre, cioè di dire fanno bene a picchiare, anzi ammazziamoli, facciamoli fuori, a sto punto siete tenuti, perché che li teniamo a fare? Oppure li teniamo per far sfogare la nostra polizia penitenziaria? Non lo so, dico un'altra cosa, che forse è, come dire, un caso più emblematico, il caso del di quell'esponente delle forze dell'ordine che a Roma alla stazione Termini ha sparato a un presumibilmente a un immigrato nero che aveva che brandiva questo coltello, una roba
qualche settimana fa
ne abbiamo anche parlato qua. Però io dico una cosa, no? Allora, anche lì, che cosa vuol dire esprimere la solidarietà con le forze dell'ordine in generale e parlare di una generica difficoltà ad avere a che fare con casi di questo genere? Cioè, ci sono delle situazioni per esempio, ma qui ha a che fare anche con le regole di ingaggio, ha a che fare anche con il modo in cui vengono preparate queste persone, perché alle volte non si tratta nemmeno, allora, picchi uno che sta sulla sedia a rotelle, sei un delinquente, no? La divisione tra buoni e cattivi lì non si può. Picchi uno che sta sulle scale, inerme, in tre, in quattro. Secondo me a volte c'è però anche un problema di grossa preparazione, cioè una persona che ha un coltello in mezzo a una strada non lo si può affrontare sparandogli, non è il Far West, non, dal mio punto di vista, poi magari mi sbaglio, mi è stato riferito, dice vabbè però tu come l'affronta, dice vorrei vedere a te, a parte che io faccio un altro lavoro e quindi vai, ti vorrei vedere a
io
te.
Io francamente non so dirti come si possa affrontare una persona con un coltello da parte,
ma se
io
fosse successo qualcosa,
non so quali sono le regole in ingaggio,
fosse
non ne ho idea.
Voi vi ricordate la storia di Gabriele Sandri, no?
Sì, sì, sì.
Un poliziotto che in maniera folle spara da una parte all'altra dell'autostrada per bloccare, per sedare una rissa, una cosa, e becca una persona, ma poteva succedere qualunque altra cosa, è successa una tragedia comunque, poteva certo succedere anche
però
a
Roma. Il problema grosso in questo caso è che appunto si ragiona per categorie, no, nel senso non è il poliziotto, nel senso non è che i poliziotti incominciano a sparare in autostrada o i poliziotti picchiano i detenuti e li sodomizzano con i manganelli. Sono delle persone, cioè la colpa in questi casi è specifica, quindi dire tutti ACAB o dire allo stesso modo tutti io santi, sto dalla parte certo delle forze dell'ordine è una stronzata,
no, ma,
cioè,
io
ma
sto,
lo capisce chiunque, lo capisce,
io sto
anche un
dalla
bambino
parte delle forze dell'ordine, cioè suona, è inutile che ce lo diciamo, è evidente come un li difendo senza se senza ma, che non può essere, no? Nel senso che stiamo parlando di
certo
persone,
no,
di esponenti della polizia penitenziaria che sono macchiati di un, tra l'altro ci sono le immagini, quindi è una
ragazzi,
roba talmente evidente.
Salvini fu quello che lui stava sempre dalla parte di quello che spara le basi, no? Cioè, se tu sai che se in qualsiasi conflitto a fuoco qualcuno ha sparato qualcun altro, Salvini sta dalla parte di quello che
spara.
A meno
che non sia un nero che spara.
A meno che non sia un nero che uccide, allora a quel punto lui sta dall'altra parte. Però tempo fa successe che una banda di, mi sembra, rumeni o albanesi erano andati a rapinare, mi sembra in Toscana se non erro, la casa di un signore. Questo signore li ha visti, diciamo, li ha sentiti, è uscito fuori e li ha trovati per le scale che scappavano. Cioè, nel senso, questi hanno sentito che delle persone si erano mosse e hanno incominciato a scappare. Questo signore, pistola in mano, ha sparato alle spalle di una persona che scappava.
Sì.
E non aveva fatto assolutamente nulla fino a quel momento. E Salvini dice, io sto dalla parte di... Perché? Perché la difesa è sempre legittima.
Quella
scusa,
però non è una,
c'entra
quella,
la difesa.
Però non è una difesa.
Che cosa c'entra legittima difesa?
Non è una
lui
difesa.
In realtà ribadisce in questo senso, fa una scelta di campo,
sì,
cioè
sì,
tende a dividere i buoni e i cattivi.
Senti,
i buoni sono quelli che sparano.
Andiamo a parlarne fra poco. Intanto, a proposito di Lucio Battisti, perché qualcuno mi scriveva, portare a Giuliano il primo LP di Battisti, ancora in tonso in mio possesso, obbligarlo a romperlo a martellate, ma non so chi farebbe più male. In realtà ieri ascoltavo una canzone di Battisti che non sento da tantissimo tempo, che secondo me è una canzone meravigliosa, si chiama Una, la vorrei riascoltare con voi in questo momento. Sentiamola, Lucio Battisti, ci arriviamo al break delle... No, ci arriviamo niente, ascoltiamo la canzone e poi torniamo. Molto molto bella, Lucio Battisti in questa mezz'oretta, dai, del tutto italiana che facciamo. Disco blues di Lucio Battisti 1971, si intitolava Amore e non amore. Questa è Una. Bene, allora un po' di musica italiana, dai. Intanto 3899 106 600, ci scrivete, vediamo un po'. A proposito dei detenuti, vuole segnalarvi un interessante spettacolo allestito nel carcere femminile di Rebibbia, Ramona e Giulietta, che si terrà a Tor Vaianica il 4 luglio alle ore 21.30 in Piazza Ungheria. Va bene, l'abbiamo detto, grazie. Poi come
sì,
dici
sembra
tu?
Una cosa
sì,
che abbia a che fare con
sì,
diciamo, il lesbismo, no? Cioè
sì,
Ramona e Giulietta
sì. Sì.
Nel carcere femminile in Piazza Ungheria, che è quella diciamo di Orban.
È bello anche
è evocativa questa cosa.
Tra l'altro leggevo a proposito di Ungheria una notizia interessante, vediamo se riesco a trovare. Innanzitutto non c'entra niente con l'Ungheria, ma Bill Cosby potrà uscire di prigione.
Dai,
dai. Dillo!
Dai, Free Bill, no?
Allora, attenzione. Adesso tutti... allora, questo maschilista che ha appena parlato, schifoso, è Emiliano Rubbi, lo vogliamo dire, chiaramente. Adesso tutte le femministe, le donne in ascolto potranno prendersela con lui.
Ragazzi, è un disclaimer, sto scherzando.
Ah, ok, stai scherzando.
Tra l'altro esce per un vizio di forma.
La Corte Suprema della Pennsylvania...
Vabbè, ci avrà 90 anni, però.
Ma c'ha 90 anni, dai, su. ragazzi, sì, 84 sì. A dire il vero, Corte Suprema della Pennsylvania ha riconsiderato un accordo fatto 15 anni fa dai legali dell'attore con chi indagava sulle sue violenze sessuali. Lui sai che era stato condannato in primo grado nel 2018 per violenze sessuali aggravate, perché praticamente è uscito fuori, faccio un brevissimo riepilogo, nel corso degli anni, che prima una, poi un'altra donna hanno dichiarato di essere state aggredite sessualmente da Cosby con delle modalità similari, cioè praticamente addormentate con un allora questa cosa mi fa, ti giuro, c'è da scrivere, c'è da leggere un, ci darebbe da scrivere e poi da leggere un trattato su questa roba qui. Cioè tu sei una grandissima star, sì, il numero uno negli anni 80, Bill Cosby era veramente uno,
era qualcuno,
era uno forte, hai, se vuoi puoi andare,
scegli,
con chiunque, con
ogni sera.
Siamo ad un livello di malattia mentale, sì, secondo me, molto,
no,
forte,
è un disturbo,
cioè cosa ti spinge,
sì, ma sono quelle cose che ti sei sempre, io per dire, mi sono sempre chiesto, che non c'entra assolutamente, ragazzi, nulla, perché non ha fatto niente di neanche vagamente paragonabile, ma Hugh Grant fu trovato,
sì,
era andato con una prostituta nel momento stesso in cui Hugh Grant era proprio all'apice della sua
popolarità.
Tra l'altro
lo vogliamo dire, facciamo un disclaimer anche qua, non si offendano le femministe, è una prostituta brutta come la morte,
non mi ricordo,
come un autovelox, vogliamo, okay, dire, ecco, brutta come un autovelox,
però
ti fa,
però,
la multa,
lui,
dopo
lui diciamo, sì, era oggettivamente un uomo bellissimo, sì, in quel periodo, sì, piaceva
un
tutte quante,
con un cesso,
al massimo della cosa,
sì, sì.
Ma che cosa cazzo vai con una prostituta, ma come ti viene in mente, ma perché?
Cioè, però avrebbe potuto entrare, no, ovunque e scegliere.
Però quello lo sai, lo capisco di più. No, non è facile. Lo capisco di più perché posso arrivare a pensare, che ne so, non vuoi legami, che ne so, non vuoi. Boh, poi
sì,
a parte,
vabbè,
che,
però
a parte
credo...
che io dico, tu sei Hugh Grant, no? Paga al limite, paga una escort che venga a casa tua in grande riservatezza, grande, non
sì,
perché poi fu beccato un po' in luogo
strada,
pubblico, mi pare, per strada, una roba,
sì,
assurda. Comunque,
però non c'entra niente, assolutamente, diciamo, Bill Cosby aveva fatto un reato,
no,
quello di
no,
Hugh Grant.
No,
diciamo,
tra l'altro la follia di Bill Cosby è che dopo che un paio di due o tre donne sono fatte avanti, praticamente questo ha creato un effetto, giustamente, no, che ha rafforzato nel convincimento di tantissime altre donne la convinzione di potersi fare avanti, e sono uscite fuori tipo una cinquantina di donne, che, ragazzi, è una roba,
sì, proprio,
che mi viene da dire, non lo
seriale,
so, c'è un pezzo di Dave Chappelle, che è un comico nero americano bravissimo, che fa delle cose meravigliose di stand up comedy su Bill Cosby, che è una cosa,
sì, perché no, mi sa che l'ho visto, ma lui effettivamente
fa incazzare parecchio le femministe,
il discorso è che Cosby non te lo immagini, perché tu sei,
no,
arrivato,
no,
tu,
no,
te lo immagini come papà Robinson,
no,
capito,
cioè,
è una cosa
certo,
quasi contro natura,
è proprio la rottura della favola, capito, così, che la
sì,
favola. Comunque Bill Cosby ha scontato 3 di questi 10 anni di pena massima a cui era stato condannato nel 2018 in primo grado. La Corte Suprema però ha annullato la sentenza dopo aver quindi lui è uscito di galera dopo aver riconsiderato un accordo fatto dai legali di Cosby nel 2005 con un procuratore distrettuale che indagava sulle accuse di violenze sessuali provenienti da questa Andrea Constant, dipendente della Temple University, che Cosby aveva drogato e violentato l'anno precedente in una delle sue proprietà a Filadelfia. Secondo la stampa americana, 10 anni prima di essere arrestato, Cosby si accordò con l'allora procuratore distrettuale della contea di Montgomery, quindi nel 2005, Bruce Castor, per non essere incriminato. Quindi la difesa di, più che un vizio di forma, è il fatto che i difensori di Cosby hanno detto, se lui ha fatto un patto nel 2005 per non essere incriminato, una sorta di patteggiamento, poi non lo potete incriminare, e quindi si è creata una cosa un po' all'italiana, cioè, come dire, ha fatto 3 anni, dai, vabbè, facciamo che adesso lo facciamo uscire di galera.
Il sistema giudiziario americano in realtà prende le toppe clamorose spessissimo,
dai,
ma
nel 2005 fanno una specie di patteggiamento, nel 2015, 10 anni dopo, a pochi giorni dalla prescrizione del caso, quello che è venuto, il successore di Castro, quello che ha fatto l'accordo con Cosby, riapre il caso e arresta Cosby. Processo inizio nel 2007, verdetto nel 2018, si fa 3 anni di carcere. Adesso poi riconsiderano questo accordo, alla luce del quale la Corte Suprema della Pennsylvania ha stabilito che a Cosby è stato negato un processo equo, e quindi l'attore americano, 84 anni a luglio, che si era detto disposto a scontare l'intera pena di 10 anni nel carcere di massima sicurezza di Filadelfia pur di non riconoscere le sue colpe, gli è stata negata la libertà vigilata perché si era rifiutato perché lui ha detto io non ho fatto niente, e poi si è rifiutato di frequentare un programma di recupero per molestatori sessuali, e quindi gli hanno detto vabbè, allora vai in galera. Va bene, vado in galera, ha detto lui, ha fatto 3 anni di galera, ora esce. E quindi quello di Cosby è stato uno scandalo pazzesco, uno dei primi casi fra l'altro di potenti uomini dello spettacolo accusati di comportamenti sessuali predatori, e a generare il movimento Me Too. Mi scrive Matteo Pappagallo, io sono andato a vedere Una donna promettente, bel film che tocca delle tematiche che se pensi alle serate alcoliche con gli amici ti fai più schifo del solito, anche non avendo fatto nulla di quello mostrato. Sì, è un film che esci, devo dire la verità, io sono contrario a queste cose, no, alle generalizzazioni, però esci e ti fa schifo il fatto di essere un uomo quando esci, ma non perché, come detto ieri, evidenzia molto bene quel film non solo la follia e lo schifo di chi da uomo si approfitta di una donna alterata dall'alcol, magari ubriaca e chiaramente in uno stato di debolezza, ma di tutto il corollario degli uomini che coprono, che vedono, che partecipano, che ammiccano, che sono lì presenti però fanno finta di niente, tutta quella complicità cameratesca, sì, che sta intorno a questi eventi qua. E che, ragazzi, guarda che se lo chiediamo ai nostri ascoltatori e ascoltatrici, verranno fuori 2021, ma di 5 anni fa, 4 anni fa, centinaia di episodi così, anche, certo, a Roma, sì, sì. Oggi nelle nostre vite, cioè una cosa che accade e continua a accadere continuamente, sì, continua a accadere
anche perché in realtà la consapevolezza del fatto che comunque sia un reato andare con una ragazza che è ubriaca in qualche, sì, modo, è una cosa abbastanza recente, fa impressione a dirlo, ma è abbastanza recente. Prima, sì, questo tipo di consapevolezza neanche si aveva.
È vero. Arriva la banda Bardot, semi rilasso, collasso, insieme a tanti amici della banda Bardot, Stefano Bollani, Caparezza, Carmen Consoli, Max Gazzè, Daniele Silvestri e tanti altri. Benissimo, allora la banda Bardot con semi rilasso, collasso su Radio Rock. Allora, vediamo un po' alcuni dei vostri messaggi. 3899-106-600. Qualcuno scrive: credo che Beccaria sia nato per sbaglio in Italia. Sì, effettivamente, insomma, Giuliano Leone che ha detto: mi dovete ammazzare solo perché noi abbiamo detto per la sfida. Anzi, Emi, cosa metti in campo tu per la sfida che faremo per questa maratona del Rock Show il 9 27 ore di diretta, il 9 luglio dalle 6 del mattino fino alle 9 del giorno seguente, sì, il cambio con Sara Giacani. Dobbiamo mettere in palio qualcosa per sfida, diciamo così. E io ho proposto a Giuliano Leone: dai un, non neanche un bacio, appoggi le labbra sui piedi di un uomo speaker di Radio Rock a tua scelta.
Ma è omofobo lui,
è omofobo, e non ama fare solidarietà,
che vada
e non ama fare solidarietà. Cosa proponi per te, cosa potresti fare? Facciamo una cosa, poi lo chiediamo ai nostri ascoltatori. Potrebbe urlare viva Salvini, che ne so, qualcosa di bello,
esageriamo.
Forza Lega, votate Lega, non lo so, qualcosa genere.
Qualcosa che comunque mantenga la mia dignità.
Ma scusi, io devo mangiare verdure e tu devi mantenere la dignità. No, ho capito. Io devo mangiare verdure, ma vogliono far baciare il cartonato di Hamilton.
Possiamo mettere via Bottoli, poi magari adesso Bottolino mi menerà.
Proviamo, vai.
Visto che l'obiettivo è una maratona che raccoglierà fondi per Ail Roma, per acquistare una roba che poi vi racconteremo, mettiamo in palio delle cosine, sì, per far donare, magari, che ne so, il mixaggio di un brano.
Beh, questo si potrebbe addirittura.
Va bene,
metti qualcosa sul tavolo,
la mano d'opera,
schifoso. Allora,
metto la mano d'opera,
attenzione. Vogliamo ricordare anche, avremo tanti ospiti il 9, sì, tanti amici che ci passeranno a trovare, e sarà con noi anche Bill Cosby che ci passerà a trovare.
Grande Bill, con la sua medicina.
Sì, grande Bill, vieni a comodi, brutto stronzo. Allora, ma io veramente che cosa? Va bene, allora
comunque a piede libero si potrebbe anche chiamare.
Si potrebbe chiamare, potremmo far venire qua.
Peccato che quando gli imboccano dentro qualche sede perché l'hanno beccato a rubare, poi gli mozzicano le caviglie, insomma.
Attenzione, di che parla questo amico? Non so, non ho, mi sono perso un attimo. Allora, signori cari, siamo nel paese in cui i responsabili della mattanza del G8 di Genova hanno fatto carriera. Sì, però questa cosa qui è avvenuta 20 anni fa. Ora dico, in 20 anni avremmo fatto qualche cambiamento, qualche passo avanti?
Da quel punto di vista non è cambiato nulla, anzi probabilmente è peggiorata la situazione. Perché la destra più estrema ha avuto
molto più spazio.
Gli avrebbero dovuto sparare con una pistola taser, ma purtroppo in Italia non le danno alle forze dell'ordine. Ci scrive Stefano: io mi permetto di sintetizzare le prese di parte dei politici di destra con l'eterna scelta fra il bianco e il nero, senza mai considerare le sfumature. È una semplificazione per le persone semplici che li seguono. Fossi un elettore di destra, un minimo di sale in zucca, mi sentirei un po' poco considerato da questo modo di ragionare. E poi sempre questo fatto di guardare al tornaco, ma che ci sia un poligo che dice quello che un pochino, devo dire la verità, adesso non voglio, magari mi stupirà negativamente
Bersani, vero?
No, no. Allora, sì, anche Bersani, anche Bersani. Però un pochino Calenda è uno che mi dà l'idea che dice una cosa anche se non gli conviene elettoralmente, mi dà questa impressione qua. Poi magari, ripeto, mi smentiranno i fatti,
ma
spero
io
di no,
non la
però...
penso come lui da tantissimi punti di vista, ma mi è simpatico, cioè dal punto di vista umano,
sì,
mi è simpatico,
nel senso, al di là di
riconosco un certo tipo di onestà intellettuale,
no, al di là dei,
sì,
contenuti, sì, Emiliano, no, io dico proprio, mi sembra uno onesto intellettualmente, cioè mi sembra uno che se deve dire una cosa che magari gli può far perdere due voti, la dice, se la pensa, ecco, se gliela chiedono magari non la va a dire lui, ma se gliela dicono dice quello che pensa. Cioè adesso qui un politico di destra che dica: signori, queste persone qui che hanno fatto vanno prese ed eliminate dalle forze dell'ordine, vanno sotto processo, il che non toglie poi che le forze dell'ordine siano importanti per il nostro paese, però, ma ci vuole tanto a dire.
Emilio, il discorso che questo discorso che hai fatto tu, sì, lo sanno perfettamente tutti, lo sa perfettamente anche Salvini, lo sa perfettamente,
certo,
anche Giorgia Meloni,
però ti dico,
non è che sono imbecilli, fanno semplicemente propaganda.
Però ti sto dicendo, un politico che anziché fare propaganda faccia la politica, abbia una visione,
mio,
un'idea di futuro.
Mio.
Ci fermiamo un attimo. Weezer con Tell Me What You Want su Radio Rock 937. Ci scrivono: vorrei che Mauri appoggiasse le sue labbra su una figura rappresentante, Stefano Massini. Attenzione, va bene, allora questa potrebbe essere una buona idea. Ma non si può denunziare per istigazione a delinquere quella merda di uomo. Va bene, ok, pare aver capito a chi tutti rischiano, però in questo caso non si configura secondo me l'istigazione a delinquere,
no.
Quindi non credo che si possa fare.
Buongiorno.
Vai,
ragazzi, io su questo posso dirvi qualcosa.
Vai.
Quando ero ragazzo ho fatto il militare nell'arma dei carabinieri, sì, e si studia procedura penale, codice penale,
sì.
Per quanto riguarda un uomo che gira col coltello e quello gli ha sparato, sì, la legge dice che la difesa deve essere paragonabile all'offesa,
sì,
ciò vuol dire che se un pubblico ufficiale o una persona di pubblica sicurezza è a rischio di vita perché la persona che gli sta davanti con il coltello potrebbe ucciderlo, lui può sparare.
Sì.
Non sono d'accordo con questa cosa, perché una pistola da lontano fa più male del coltello.
Ferma un attimo. Allora, attenzione, voglio dire una cosa. Allora, qui c'è un problema di fondo, che chiaramente la linea guida non è chiara, nel senso che ci sono diverse fattispecie, cioè cosa si intende dire. Tant'è vero che l'esponente delle forze dell'ordine in questione è stato indagato. Cosa vuol dire che una persona è indagato come un atto dovuto, perché
sì,
si verificheranno le sue responsabilità,
dire.
Ok, cosa vuol dire che una persona è in pericolo di vita? Cioè, che cosa si intende? Perché guarda che è complicato definirlo.
In questo caso
è
la legittima difesa, non la puoi aiutare.
Un uomo che ha un coltello in mano mette immediato pericolo di vita in tutte le fattispecie del mondo una persona? Ovviamente no, nel senso che se io sto a dico per dire, perché sennò arriviamo al caso di Spaccarotella, no?
Sì.
Se io sto a 10 metri, quello non mi sta, e io gli sparo, non mi sta mettendo in pericolo di vita in quel momento.
Oddio,
no?
Potrebbe lanciartelo, però insomma,
diciamo che non t'ammazza, tendenzialmente,
dai.
Direi che non t'ammazza, sì. Quindi non ti mette in pericolo di vita, quindi il rischio però è superiore, perché se tu per sbaglio, appunto, a 10 metri, a 5 metri, quello che è, sbagli mira o c'è un rimbalzo, un qualcosa. Mettiamo che avesse adesso questa persona avesse,
sì,
ammazzato,
sì, un passante,
certo. Come la mettevamo? Cioè, che facevamo? Quindi voglio dire,
era Sandri 2.
Ecco, appunto, quindi voglio dire, siccome anche da parte di ambienti, come dire, tra virgolette di destra, è stato stigmatizzato quello che non può essere giustificato, cioè che una persona, che un poliziotto spari da una carreggiata all'altra dell'autostrada per ammazzare finendo ad ammazzare un ragazzo che sta dall'altra parte, allo stesso modo, secondo me, ci sono delle situazioni nelle quali bisogna stare molto attenti a quello che si fa. Poi è responsabilità del singolo agente, è responsabilità di chi lo ha, delle regole, quello lo andremo a verificare poi, no? Però secondo me il problema va posto.
Vuoi sapere qual è la cosa più triste, secondo me? Che noi stiamo parlando di questa vicenda perché il protagonista era un extracomunitario armato di coltello. Ma situazioni del genere ce ne sono tantissime, ne accadono a pacchi di persone, di l'ubriaco col coltello o con la bottiglia rotta in mano che la agita.
Okay? Anche la bottiglia, ragazzi, poi, la bottiglia rotta
fa lo stesso male, cioè se tirano una bottiglia rotta
spariamo a uno che c'ha, beh, insomma, ragazzi, se tu ti avvicini con uno con, con un coccio di bottiglia,
adesso non mi fermerei sulle ferite che vengono,
però, no, però è per dire che allora, tu c'hai un'arma, quello sta diciamo un'arma bianca, è chiaro che è diverso
in un paese di 60 milioni. Scusa,
uno scrive, no, ma infatti che bisogno c'è di sparare a uno che brandisce un coltello? Tanto se ammazza quei 3-4 passanti, poi lo facciamo la fiaccolata e siamo a posto. Sì, ma non è una situazione nella quale lui stava girando indisturbato per la città. Era stato praticamente circondato, stava in una situazione, diciamo, in cui non poteva in quel momento nuocere ad altre persone. Io dico che è rischioso, ma a me di lui non è, intendiamoci, non è che a me interessa che non sparare, anche quello è un tema se vogliamo, ma non sparare a una persona che deve essere, che deve affrontare un processo.
E tempo fa.
Ma è anche un discorso di sicurezza di tutti quanti. Io, ragazzi, quella roba lì è stata ripresa dal video, è stato fatto un video, un passante, una persona che arrivava in macchina e faceva un video con la radio, in sottofondo, e che arriva e trova sta roba qua, in mezzo alla strada, poteva prendere la macchina di questo qui. Cioè,
Hai presente il parchetto sulla Tiburtina che si trova, diciamo, a San Lorenzo, quel parchetto là di notte, tempo fa, ti parlo degli anni, fine anni 90, insomma, era aperto e di notte si ritrovavano là tantissimi ragazzi. Praticamente ci fu un periodo in cui scoppiavano risse tutte le sere. Una volta uno tirò fuori addirittura un'accetta, ok? Uno arrivò con un'accetta. Poi, visto il casino che è successo, è stato chiuso. Ma se io avessi ripreso, ai tempi non c'erano i telefonini che riprendevano, se io avessi ripreso tutto quello che succedeva in quel parchetto tutte le sere, ti assicuro che non c'era niente di meno di quello che hai visto in quella scena.
Però stai...
gente con coltelli, accette, di tutto.
Però guarda che c'è qualcuno che ti scrive, Stefano. E quindi devi accettare anche le critiche costruttive, come in questo caso. Comunque questo non si può sentire. Classici discorsi di sinistra, ma falla finita, ecco.
Ce l'ha con te, ce l'ha con te.
No, che com'è? Di sinistra, ce l'ha con te, no, compagno Rubi.
Sentiamo, ti confondo, ti confondo.
Forse ce l'ha con Tirocchi, chissà.
Penso di sì.
Hugh Grant è anche recidivo, perché anni e anni dopo ha preso martellate in faccia Matilda De Angelis su Undoing.
Sì, vabbè, quello però era a pezzo, ma là.
Buongiorno.
Sì.
Vabbè, da Meloni e da Salvini non mi aspettavo altro che stessero dalla parte delle guardie, anche se sono dei criminali. La CGIL è funzione pubblica, così stavo leggendo su Fatpage, si è messa incondizionatamente dalla parte dei poliziotti, della polizia penitenziaria.
Io questo
che mi sembra una follia.
Non lo so,
non l'ho letto, adesso magari lo
Io mi auguro solo che non diventi uno schieramento destra, sinistra, difesa.
Ma è chiaro.
Vogliamo andare alla radice dei problemi, cavolo.
Quello che è accaduto, poi magari ne parliamo, adesso lo mandiamo una canzone, quello che è accaduto con l'inginocchiamento prima delle partite, non è diventato anche lì colpa di Emiliano Rubi pure uno schieramento sinistra destra eccetera?
No, lì in realtà infatti non c'era niente da schierarsi, c'era semplicemente da prendere atto della situazione.
Dopo,
non
questo
fare
è un paese
ridicole,
probabilmente forse non è solo qui in Italia, ma è un posto,
guarda, ti posso assicurare che Beastie Boys non li posso interrompere,
esatto, è questo qui. Questo è un posto dove se dici una cosa chiara da una parte sei di quella parte lì, se no sei uno di quegli altri. Funziona così, cioè non si argomenta più, non si costruisce più il pensiero, non si fa più un ragionamento, è tutto così, massificato tra il bianco e il nero. Bene, nel 1981 usciva un disco meraviglioso dei Motorhead, che il disco live che si intitolava No Sleep Till Hammersmith, cioè niente sonno, no? Non dormiremo fino all'Hammersmith, che è uno storico teatro di Londra dove si fanno i concerti. Era un disco live con interpretazioni dal vivo di classici dei Motorhead presi da un loro tour in Inghilterra. La curiosità è che però non ci furono all'interno di quel disco nessun nessun brano preso da, da una interpretazione fatta all'Hammersmith, quindi diciamo rimase soltanto nel titolo No Sleep Till Hammersmith, cioè, come dire, ci riposeremo dopo che avremo fatto l'Hammersmith Theater di Londra, non prima. 1981, 5 anni dopo, esce un disco fenomenale dei Beastie Boys che si chiama License to Kill, nel quale i Beastie Boys, riprendendo il titolo del disco dei, dei Motorhead, No Sleep Till Hammersmith, tirano fuori questa meravigliosa No Sleep Till Brooklyn, e ora il nostro super classico Nickelback con Burn It to the Ground su Radio Rock, 9.53 quasi di giovedì 1 luglio 2021. Sentiamo chi c'è, vai, 3899-106-600, vai.
Allora, io anni fa, quando ero proprio una ragazzina, 16-17 anni, sono andata, stavo in montagna e sono andata a una di queste, chiamiamole, sagre.
Sì.
Ok, quindi insomma abbiamo bevuto, eccetera. A un certo punto, in mezzo a sti capannoni, al bosco, eccetera, niente, sono dovuta andare a riprendere una mia amica che aveva tra l'altro 2 anni meno di me, quindi aveva 14-15 anni, e che praticamente stava, la, stava completamente ubriaca con 4-5 ragazzini come lei che se la stavano portando via, capito? Purtroppo non è che adesso, da mo' che succedono queste cose.
No, da mo' che succedono e continuano, Jessica, a, a succedere purtroppo quotidianamente. Quindi per questo ti dico, questo film non è semplicemente una storia che è successa o il racconto di una storia che è successa, che ne so, 10 anni fa, 5 anni fa, un evento brutto, tragico, che però rimane isolato. È una roba che purtroppo tu, e ne senti forte il distacco dalla, da, come dire, dalla tua realtà quando per un attimo ti metti lì e dici cazzo, ma questa roba qui esiste, cioè succede tutti i giorni, e anche se non ci sei dentro, sei in qualche modo, come dire, fai parte di quel meccanismo in quanto maschio. Questo bisogna dirlo, ragazzi, certo. Perché ci sono quelli che se ne...
Io non sono d'accordo sul fatto che si faccia parte di quel meccanismo.
No, ma non, allora, non, dico che tu, non dico che tu o io personalmente non, queste cose non solo non le ho fatte, ma non ne ho neanche partecipato a situazioni di questo genere. Però
Se combatti questo genere di situazione, sì, secondo me non importa che tu sia uomo, nel senso, altrimenti dovremmo presumere che ci sia una sorta di colpa primigenia.
No, ma io non ho detto, aspetta, non ho detto che ho alimentato il mio senso di colpa, ho detto che ti colpisce, cioè una cosa,
certo,
che comunque,
certo,
quando
ti deve colpire,
prendi atto del fatto che è una cosa diffusissima e che non so, se facessimo una statistica, probabilmente molte delle persone che abbiamo accanto, alcuni sarebbero proprio dei violenti, potrebbero essere etichettati come violentatori, e altri sarebbero complici, ragazzi, perché queste,
ragazzi,
cose succedono costantemente.
In percentuale adesso, la fanno più gli uomini, non c'è niente
sì,
da fare.
Poi adesso Jessica parla, ma potremmo raccogliere decine di testimonianze da questo punto di vista. Andiamo avanti, vai, sentiamo chi c'è. 3899 106 6, cioè era riferito ai leghisti il messaggio di Lorenzo, però sinceramente non, adesso non me lo ricordo più nemmeno il messaggio. Vabbè, ho letto che questa canzone degli Weezer parla di un sito di musica che li ha criticati, una sorta di prete di avvelenata del 2021.
Tirocchi,
ok,
il solito tirchio di merda.
Sì, Tirocchi è il solito tirchio di merda. Adesso? Sì, togli il solito tirchio. Vai, sentiamo.
Buongiorno ragazzi,
era Emiliano Rubi, però
la storia si ripeta.
Sì.
20 anni fa Markover, che era un inviato, un giornalista inglese, è stato picchiato alla Diaz, mandato in coma, gli hanno rotto tutti i denti, ha ricevuto un risarcimento ma non giustizia, perché non si sa chi lo ha picchiato e il suo caso venne archiviato.
Sì.
E la polizia non ha mai collaborato con i magistrati. Adesso, questa faccenda del...
Beh, non si sente più bene, comunque è chiarissimo il tuo messaggio, grazie Roberto, andiamo avanti.
Sono stati fatti degli esperimenti, ovviamente con dei coltelli e pistole finte,
sì,
che dimostrano che ad una distanza di 5-6 metri una persona col coltello, se ti salta addosso e tu poco poco non sei pronto, te lo ritrovi che ti ha colpito.
Vabbè, ragazzi, non era allora, avete visto, allora, forse l'immagine,
no,
non era
di quello. Ora sicuramente è una situazione di rischio, però rimaniamo lucidi.
Purtroppo è il lavoro delle forze dell'ordine, non è che ci possiamo
lucidi,
girare intorno,
esatto,
eh.
Rimaniamo lucidi, le forze dell'ordine si occupano di questo, dovrebbero essere formate per, cioè, un conto è la reazione mia,
ci stupiamo
da,
del fatto che è una situazione
da
di pericolo
privato,
che
non
sì,
sa come reagire,
mi devi proteggere.
Uno che è formato per gestire,
sì,
quella,
ragazzi,
roba là, la deve
stiamo
gestire.
Stiamo parlando di una cosa del genere, quando effettivamente tu prima nominavi Emilio il G8 di Genova.
Sì.
Al G8 di Genova fu sparato a un ragazzo che stava a 6 metri con un istintore in mano, non con un coltello, con un istintore a 6 metri, gli è stato sparato ed è morto.
Sì.
Cioè, per farti capire, diciamo, tutto
però
quello
il
che
problema
può
è
accadere.
Proprio, è proprio da questo punto di vista. Il problema, noi abbiamo sempre molto attaccato gli Stati Uniti per la cattiva, voglio dire, formazione delle forze dell'ordine. Poi però mi chiedo, anche in quel caso lì, chi è stato a sparare? E mi chiedo, ma perché quei ragazzi
stava
non
so
là?
Se, non so se sia una cattiva formazione. Io credo che molto spesso dipenda anche proprio dal singolo individuo.
Vabbè, questo poi sarà, come, questo sarà accertato.
Questo
poi
effettivamente
nelle
andrà accertato. Come per i fatti del carcere. Cioè, lì effettivamente,
ragazzi,
dici, non è che non sono stati formati. Quelli sono stati formati, però
sparare in una situazione, tra l'altro, come dire, in mezzo alla gente, al pubblico, come dire, in una via pubblica, parliamo della stazione di Terni, deve essere proprio l'ultima razio. Certo. Proprio se c'hai uno che c'ha la pistola, certo, e te sta a sparare a lui, cioè, questo deve essere il perché sennò altrimenti è rischiosissimo. Come si chiama questo film di cui state parlando? Mi sembra interessante, scrive Marta, si chiama Una donna promettente, nelle sale in questi giorni. Ancora velocemente.
Vabbè, ma se si parla dei sindacali che si schierano, non ci dimentichiamo che quelli del SAP hanno applaudito ai quattro assassini di Federico Androvandi, insomma, cioè stiamo a parlare di sta gente qui.
Va bene, allora chiudiamo con il messaggio di Gigi che ci scrive, ci sono moltissimi messaggi, non facciamo il tempo a leggerli tutti, grazie a Emiliano Rubbi per essere stato con noi, ci vediamo giovedì della prossima settimana per il nostro consueto appuntamento, grazie a Alessandro Tirocchi, ora Gagarin, per quanto ci riguarda ci vediamo domani alle 6.10 con il The Rock Show, buona giornata a tutti, ci scrive Gigi.
Io comincio ad avere paura.
Termino con il saluto a tutti coloro a cui dico ci vediamo dopo, perché dopo saremo a Stazione Birra, questa sera ci sarà anche Emiliano Rubbi, l'hai promesso che sarai con noi e io
in
ti voglio...
una forma, allora non voglio attenzione. Svelare nulla,
non lo svelare.
Verrà in
modo particolare,
insomma,
particolare. Un modo molto particolare.
Radio Rock Podcast,
tutto il meglio dei 106 e 600 dove e quando vuoi. Radio Rock c'è e si sente anche in podcast.